Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 28 luglio, 70 anni fa, la firma della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, documento attualissimo ancora oggi. Fame e sostenibilità: dal prevertice dell'ONU emerge l'esigenza di sinergie. La terra amata da Gesù, una mostra raccoglie fotografie dei luoghi più significativi della Terra Santa, scelte dall'archivio della Custodia Francescana. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Era il 28 luglio 1951 quando 144 stati firmarono a Ginevra la Convenzione sullo status dei rifugiati, documento che riconosce i diritti di quanti fuggono dal proprio paese a causa di guerre, di catastrofi naturali e persecuzioni, e che si rivela fondamentale ancora oggi di fronte all'aumento dei movimenti migratori. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
La Convenzione regola l'approccio degli Stati nei confronti di chi cerca accoglienza a causa di situazioni insostenibili nel paese d'origine. Firmata da 144 Stati dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'intesa definisce il termine di rifugiato, i diritti dei migranti forzati e gli obblighi di protezione da parte degli Stati. Il principio fondamentale afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un paese in cui la sua vita o la sua libertà potrebbero essere minacciate. Una prerogativa attualissima, questa, come conferma Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, per i rapporti con Italia, Santa Sede e San Marino.
È un documento molto attuale. Possiamo dire che coloro che stanno dietro appunto la stesura di questa convenzione hanno cercato non solo di vedere il passato, ma anche il futuro, no? E con la situazione appunto di conflitti così complessi che vediamo, è sicuramente un documento che deve essere interpretato in maniera flessibile con lo spirito di coloro che l'hanno scritta, ma sicuramente un documento rilevante nel giorno di oggi.
Terza ed ultima giornata del prevertice ONU sui sistemi alimentari, voluto a Roma a 2 mesi dal summit di settembre a New York. Tra le strategie discusse emerge l'urgenza di creare sinergie, come sottolinea nell'intervista di Fausta Speranza il vice direttore generale della FAO, Lubitnik.
Cosa farà il settore pubblico? Come ripenserà il settore pubblico? Come si ricollocherà nel budget dello Stato? Però anche come si comporteranno le banche di sviluppo, come farà il settore privato nel nuovo equilibrio necessario perché non ci sia nessuno che rimanga dietro, e qual è il ruolo della società civile, per favore, che è fondamentale in questo, il ruolo del mondo indigena che così tanto ha contribuito nella realtà alimentare per secoli, e naturalmente la scienza e l'accademia. Questa è l'ora da attuare, non ci abbiamo molto tempo.
Fame e sostenibilità. Tutto sommato, fino ad ora non erano così tanto accostati questi termini, sembravano due problemi paralleli, è così?
Esattamente, questo è il punto. Ogni movimento che stiamo riflettendo in questi giorni incrocia tutti questi settori, perciò è impensabile andare a una soluzione senza sostenibilità. Questo è uno dei grandi nodi che si apre in questo processo e che si deve sviluppare velocemente.
Domani sarà l'ottavo anniversario dalla scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio, rapito in Siria il 29 luglio 2013. Il gesuita italiano rappresenta oggi un modello di autentica fraternità, come spiega al microfono di Andrea De Angelis il vaticanista Riccardo Cristiano.
Paolo era convinto che si dovesse costruire una teologia interreligiosa nel nome della sua fede. Per questo lui era un amico per me di tutti i siriani.
Riccardo, ascoltando le tue parole mi viene da pensare in che modo avrebbe presentato, ne avrebbe parlato, discusso, promosso l'enciclica Fratelli Tutti, padre Paolo. Hai pensato anche tu a questo?
Ah, io ci ho pensato tantissime volte e devo dire, Paolo, sulla fraternità si è speso tanto. E lui che cosa diceva della fraternità? Lui diceva, io non avverto tanto questo desiderio di convertire musulmani alla fede in Gesù, quanto di convertirmi all'opera di Dio in ogni anima umana.
La Conferenza Episcopale del Guatemala ha condannato con forza la destituzione del capo dell'ufficio del procuratore speciale contro l'impunità, Juan Francisco Sandoval, garante della giustizia e della democrazia, e si è unita al clamore e all'indignazione della gente, di coloro che protestano contro una decisione che definiscono illegale ed arbitraria. In una dichiarazione i vescovi avvertono che nulla è più pericoloso per l'istituzionalità del paese delle mafie radicate nelle istituzioni statali. Gestione flussi, arresti degli scafisti, mentre la politica discute a livello nazionale e internazionale, la giustizia fa il suo corso con le condanne degli scafisti, i viaggi di tanti nel Mediterraneo alla ricerca di sicurezza e futuro non si fermano e finiscono purtroppo sempre più spesso in modo tragico. Dopo il naufragio di 2 giorni fa con oltre 57 vittime al largo della Libia, le stime salgono a 980 morti da inizio anno, numeri su cui riflette al microfono di Fabio Colagrande Oliviero Forti, responsabile immigrazione presso Caritas Italiana.
Purtroppo questi numeri drammatici dimostrano come le politiche messe in atto per scoraggiare le partenze non solo non funzionino, ma purtroppo sono anche la causa di tante morti.
L'OIM tra l'altro denuncia la mancanza di un sistema di pattugliamento.
Attualmente la situazione è abbastanza confusa perché da un lato l'accordo con la Libia fa sì che molti di quelli che vengono intercettati vengano riconsegnati alle autorità libiche. Dall'altro abbiamo le ONG che con fatica tentano di fare monitoraggio e salvataggio in mare di queste vite, quindi questo è, come dire, una condizione che pagano innanzitutto i migranti. Bisogna avere il coraggio di aumentare la platea dei beneficiari di questi canali legali e sicuri d'ingresso.
Ci spostiamo in Nigeria, dove si avverte un clima di distensione. Il presidente Ouattara ha ricevuto ieri il suo predecessore Laurent Gbagbo in un'atmosfera di riconciliazione per il loro primo incontro dal confronto nelle elezioni del 2010, che causò, lo ricordiamo, una crisi interna con violenti scontri e costò la vita ad oltre 3.000 persone. Torniamo in Vaticano. Si è aperta ieri nell'aula di giustizia allestita nei Musei Vaticani la prima udienza del processo per i reati finanziari compiuti con i fondi della Segreteria di Stato, a cominciare dalla compravendita del Palazzo di Londra. 10 gli imputati, i loro avvocati hanno presentato le istanze preliminari. Salvatore Cernuzio.
Oltre una trentina di avvocati, giornalisti, gendarmi hanno presenziato per oltre 7 ore alla prima udienza del processo in Vaticano, interamente dedicato alle varie eccezioni e richieste della difesa, su cui la Corte, presieduta da Giuseppe Pignatone, si è riservata di pronunciarsi in futuro. Dei 10 imputati, solo 2 erano presenti in aula, il cardinale Angelo Becciu e il suo ex segretario Monsignor Mauro Carlino, mentre gli altri 6 sono stati dichiarati contumaci, ad eccezione del broker Gianluigi Torsi, impedito a partecipare perché soggetto a misura cautelare a Londra. Particolarmente ampio l'intervento della avvocato Luigi Panella, difensore del finanziere Enrico Crasso, che ha eccepito sulla costituzione a parte civile dell'APS dello IOR e ha chiesto la nullità della richiesta di citazione a giudizio. Illegale ha lamentato anche la mancata consegna agli atti di una corposa parte del fascicolo. Al termine il tribunale, oltre a revocare il mandato di cattura tuttora pendente sull'imputato Raffaele Mincione, ha rinviato il processo all'udienza del prossimo 5 ottobre.
Chiudiamo con l'arte. Siria, Libano e Iraq ospiteranno in questi mesi la mostra La Terra Amata da Gesù, una raccolta di fotografie dei luoghi più significativi della Terra Santa, scelte dall'archivio della Custodia Francescana. L'idea è quella di far conoscere a chi non può recarvisi i santuari legati alla vita di Gesù e le attività pastorali della Custodia di Terra Santa. Il servizio è di Tiziana Campisi.
Ci sono i santuari dell'Annunciazione, della Risurrezione e i luoghi della vita quotidiana di Gesù nei 4 pannelli che riproducono antiche istantanee e recenti scatti scelti dall'archivio della Custodia di Terra Santa, di diverse parrocchie francescane e dagli album personali di alcuni frati. Inaugurata a Damasco, la mostra La Terra Amata da Gesù, curata dalla Custodia Francescana e organizzata in collaborazione con il Terra Santa Museum e l'Associazione Pro Terra Santa, viene proposta anche come un racconto della quotidianità dei religiosi francescani nei cosiddetti luoghi santi e come uno strumento per annunciare la buona novella. I testi descrittivi sintetizzano diverse guide e vecchie fonti, raccontano al visitatore una storia secolare e illustrano le origini del cristianesimo. L'esposizione in questi mesi sarà itinerante in Siria, in Libano, in parrocchie affidate alla cura pastorale dei francescani. In Iraq, invece, verrà ospitata dal 20 agosto nelle parrocchie diocesane di Karakosh, del Kurdistan e di Baghdad.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scaton in regia, Cecilia Seppi al microfono, grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.